Svizzera ci sono poche pubblicazioni che sono state dedicate alla famiglia Ciani, e questo è stato un libro pubblicato da Pagine Storiche Luganesi, ha colmato questa lacuna ripercorrendo la storia della famiglia, in particolare dei fratelli Giacomo e Filippo Ciani, ma anche la storia della Villa Ciani, di Villa Ciani, donata, come sapete, alla città di Lugano e da diverso tempo è diventato monumento storico. Il libro, come vi dicevo in apertura, di Fascia è stato presentato quest'estate a Lugano e stasera approda a Milano, Palazzo Morigia, sede del Museo del Rinascimento, del Risorgimento. E noi per parlarne abbiamo in linea il professor Stefano Levati, che insegna storia moderna alla Statale di Milano, che ha curato la prefazione del libro. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, chiariamoci subito un dubbio, insomma entro in zona sensibile, per dirla con una battuta. Allora, sappiamo, lei insegna la Statale di Milano, ma insomma la famiglia Ciani, in particolare Giacomo e Filippo, erano più milanesi o più luganesi?
Ma erano entrambe le cose, forse nessuna delle due, nel senso che la famiglia Ciani ha un percorso particolarmente articolato. Sono una famiglia che è originaria di Leontica, nella Val di Blegno, che si trasferisce a Milano agli inizi del Settecento, dove esercita l'attività di maiolicaro, e poi sul finire del Settecento il padre di Filippo e Giacomo, Carlo, aprirà una sua azienda di banco e seta. Giacomo e Filippo nascono a Milano, di fatto, il primo nel 1776, il secondo nel 1778. Si trasferiranno, poi abbandoneranno Milano nel 1821 a seguito del tentativo insurrezionale che in qualche modo li vede coinvolti. Nel timore di essere catturati, fuggono da Milano e solo allora, come dire, ritornano in Canton Ticino in qualche modo, visto che la famiglia era originaria di quelle terre, anche se poi in realtà stabiliscono la loro residenza a Lugano solo alla fine degli anni 20, quando acquistano la villa che poi riorganizzano completamente. Ecco, dal 21 al 30 in realtà Giacomo e Filippo girano per l'Europa, quell'Europa che già frequentavano, che già conoscevano in virtù della loro attività commerciale, della loro attività appunto di banchieri e di negozianti di banco e seta. Quindi, come dire, sono milanesi e sono luganesi, ma sono anche due esponenti di quel mondo cosmopolita della grande finanza internazionale. Sono milanesi fino ai 40 anni, dopo diventano luganesi. Significativo questo fatto: nel 1860, quando si raggiunge finalmente nei loro intenti l'unità nazionale, che quindi viene meno il pericolo di poter rientrare in Lombardia, comunque in Italia, senza alcun pericolo, decidono comunque di rimanere a vivere a Lugano.
Sì.
Una scelta che indica il fatto che si sentissero a quel punto parte integrante della società luganese.
E quindi insomma qui abbiamo detto proprio nel dettaglio perché sono entrambe le cose, quindi sia milanese che luganesi, e la vicenda della famiglia Ciani rappresenta un po' appunto anche un paradigma di quello che tipicamente accadeva anche a famiglie che avevano delle origini di migrazioni per quanto riguarda la metà Settecento e metà dell'Ottocento. So che potremmo parlare mezz'ora di questo libro, purtroppo abbiamo solo pochi minuti. Comunque è anche una famiglia rappresentativa in questo senso, Stefano Levati.
Sì, sì, assolutamente. È una delle tante famiglie che dall'arco alpino scende in pianura, scende in città a cercare fortuna. Dalla Val di Blegno si recavano con frequenza scandita dal passare delle stagioni, nel senso che non erano forme di migrazione definitiva, erano migrazioni stagionali, si ritornava poi in valle nel momento in cui il lavoro dei campi lo richiedeva, e c'è un consistente flusso da tutto l'arco alpino, ma in particolar modo da quell'area su Milano, per esercitare attività legate soprattutto al traffico, al commercio del vino. Cioè si veniva in città a fare i facchini che trasportavano il vino, i cosiddetti brentatori, oppure a fare i malossari, cioè gli intermediari, o ancora aprire a gestire bettole o osterie. Tanto è vero che a Milano i dizionari di milanese e italiano che nascono a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, alla voce Brugnon, che è una storpiatura della dicazione d'origine appunto della Val di Blegno, indica appunto spregiativamente il venditore di vino e in senso lato un uomo rozzo, quindi questa è il presumibilmente
origine. Si diremmo buzzurro oggi, tipo.
Esattamente, mm-hmm. esattamente, questa da un punto di vista tecnico la definizione che dà il vocabolario che ho consultato, ma come loro sono tanti che hanno questo tipo di percorso, personaggi che hanno carriere altrettanto brillanti, dalla Val di Bigezzo, i Cioia diventano ad esempio banchieri del Papa, anziché i Mellerio che diventeranno una delle famiglie più importanti di Milano. Come una famiglia del più importante di Milano sono stati i Ciani durante il periodo, soprattutto durante l'età napoleonica, quando sì. raggiungono forse l'apice di questa crescita economica e di affermazione sociale.
Quindi anche l'aspetto della migrazione che è molto importante per quanto riguarda la storia della famiglia Ciani. E in conclusione, ripeto, anche se potremmo parlare molto più a lungo del libro e soprattutto della famiglia, hanno un lascito culturale che ancora oggi gli è riconosciuto sia a Milano che a Lugano.
Ma assolutamente sì, nel senso che poi una volta fatta la scelta di abbracciare la causa nazionale e quindi di interessarsi all'unità d'Italia, sul versante italiano un lascito culturale importante, perché sono, come dire, tra gli interpreti principali di questa stagione risorgimentale che loro seguono passo passo e sovvenzionano, sostengono, sono molto vicini a Mazzini, si muovono in questo milieu di esuli tra Parigi e Londra, sono continuamente visitati da conterranei, da patrioti che cercano il loro conforto ma anche sostegno economico che non faranno mai mancare. Ecco, in attesa di realizzare questo loro sogno unitario, in realtà una volta che si radicano a Lugano cercano, come dire, di realizzare già a Lugano tutta una serie di iniziative che in qualche modo avrebbero dovuto prefigurare quello che era il loro modello di Stato, di uno Stato attento anche alle fasce più deboli della popolazione. Quindi c'è un lascito che è anche concreto di istituzioni, penso alla realizzazione di una scuola di mutuo insegnamento a Bellinzona nel 25, ma ancora la promozione di una scuola per fanciulle a Leontica nel 39, un asilo a Lugano nel 44, poi altre iniziative, insomma.
Sì, soprattutto appunto anche per quanto riguarda l'istruzione pubblica dell'infanzia, ecco, questo certamente.
Ma anche gli studi superiori sono al centro della loro attenzione, lasciano una somma cospicua per realizzare la riforma degli studi superiori, cioè c'è un'attenzione per dire un incivilimento, così diciamo, della società, che è molto molto marcato, con un'attenzione, ripeto, anche per quelle fasce di popolazioni
certo,
deboli.
E poi non da ultimo lasciano anche Villa Ciani, di cui si parla anche nel libro, che diventa appunto del comune della città di Lugano, e anche bellissimo parco, insomma, che tutti luganesi e non solo conoscono. Grazie Stefano Levati, quindi appuntamento stasera alle 18 al Museo del Risorgimento, dove presenterete I Ciani, mito e realtà, edizione Pagine Storiche Culturali. Professore, ripetiamo che lei è autore della prefazione del libro. Grazie.
La ringrazio, buona giornata.